Benvenuti! Oggi facciamo un approfondimento su alcune novità e anche qualche insidia, direi, del mondo fiscale italiano. Spesso si nascondono nei dettagli, no?
Esatto. Diamo un'occhiata ad aggiornamenti importanti che arrivano da documenti recenti. Parliamo di bonus 4.0, crediti d'imposta inesistenti, un tema caldo, e anche dell'IMU sugli immobili merce ristrutturati.
Ok. L'idea è provare a fare un po' di chiarezza su questi aspetti che, toccano da vicino le imprese.
Certo.
E mi sembra di capire che il punto chiave sia sempre l'attenzione ai dettagli, alle virgole quasi, e soprattutto alle scadenze. Cominciamo subito col bonus beni strumentali 4.0. La novità principale qual è?
Allora, la cosa più grossa è che dal 17 giugno 2025, per avere il credito d'imposta sui beni materiali 4.0, non basta più fare l'investimento e via. Non è più automatico.
Ah, quindi cambia proprio l'approccio. E come funziona adesso?
Praticamente si deve fare una prenotazione. C'è una piattaforma specifica gestita dal GSE, il gestore servizi energetici.
Una prenotazione? Tipo...
una corsa che arriva prima?
Sì, una specie di click day continuo, diciamo. Le domande vengono accettate in ordine cronologico, una dopo l'altra, finché ci sono soldi. Il fondo previsto dalla legge di bilancio 2025 è di 2,2 miliardi.
Ok.
E attenzione, la prima finestra per prenotare queste risorse scade il 31 gennaio 2026.
Capito. Quindi faccio la prenotazione. E poi? Cosa devo fare?
Non è finita lì. Ci sono altri due passaggi, obbligatori. Entro 30 giorni da quando hai ottenuto la prenotazione, devi mandare un'altra comunicazione.
E cosa dice questa seconda comunicazione?
Devi confermare di aver pagato un acconto, almeno il 20% del costo dell'investimento. E poi, ovviamente, ci sarà una terza comunicazione alla fine, quando l'investimento è completato. Questo acconto del 20%, come funziona se prendo il bene in leasing? Che è un caso molto comune.
Ottima domanda. Qui c'è stato un chiarimento importante. Un decreto proprio del 16 giugno 2025.
Ah, recente.
Sì. In pratica, per il leasing, basta aver firmato il contratto e che la società di leasing abbia fatto l'ordine al fornitore. Questo soddisfa il requisito del 20%.
Quindi non serve versare subito un max canone, diciamo.
Esatto, non è richiesto. Però, bisogna essere precisissimi con tutte le scadenze e le procedure. Se si sgarra o se finiscono i fondi...
si perde il credito.
Esatto, si perde tutto il credito, anche se poi l'investimento lo fai lo stesso. Chiaro. Quindi controlli più stretti sui tempi per gli incentivi. Passiamo a un'altra area, delicata. I crediti d'imposta e il rischio di usarli male, le compensazioni indebite. Sì, un terreno scivoloso, decisamente. La legge, l'articolo 10-quater del decreto 74 del 2000, per essere precisi, fa una distinzione chiave.
Sentiamo.
Distingue tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. Sembra simile, ma non lo è.
Vediamo la differenza.
Allora, i crediti non spettanti sono crediti che, in teoria, esistono. L'azienda li ha maturati, ma li usa male. Magari viola le regole di utilizzo o ne usa più di quanto potrebbe.
Ok, quindi il credito c'era, ma l'ho usato in modo sbagliato?
E gli inesistenti? Ecco, quelli inesistenti, invece, sono crediti che mancano proprio alla radice. Non c'erano i presupposti di legge per farli nascere.
Capisco. Una differenza che magari sulla carta sembra sottile, ma immagino abbia conseguenze diverse, forse anche a livello penale.
Assolutamente. La soglia per la rilevanza penale è la stessa. 50.000 euro all'anno di compensazione indebita, per entrambi i tipi.
Ah.
Ma la vera fregatura, passami il termine, salta fuori con il ravvedimento operoso. Lo strumento per mettersi in regola spontaneamente, pagando credito, sanzioni ridotte e interessi.
Sì, lo conosco. Ma non funziona uguale per tutti e due i tipi di credito?
No. Ed è proprio qui il punto critico. A livello penale, gli effetti del ravvedimento cambiano e come.
Cioè?
Se regolarizzi un credito non spettante, l'articolo 13 del decreto 74 prevede una causa di non punibilità. Te la cavi, penalmente parlando.
Ok, chiaro.
Ma se il credito viene classificato come inesistente, il ravvedimento ti dà solo una riduzione della pena, fino alla metà, dice l'articolo 13 bis. Ma la responsabilità penale rimane.
Resta. Quindi, anche se pago tutto, rischio comunque conseguenze penali.
Proprio così. E questo, se ci pensi, crea una situazione un po' strana.
In che senso?
Beh, pensa alla frode fiscale con fatture false. Spesso è considerato un reato più grave, no? E lì non c'è neanche una soglia specifica per la compensazione. Eppure per quel reato è prevista una causa di non punibilità se ti ravvedi, anche se le condizioni sono più dure.
Vero. Sembra quasi un controsenso.
Sì, c'è un'apparente incoerenza. E il problema pratico è che distinguere un credito non spettante da uno inesistente può essere davvero difficile. Quindi l'impresa rischia di rimanere in questa zona grigia con un rischio penale che non scompare del tutto, neanche dopo aver pagato. Un bel problema. Cambiamo fronte. IMU sugli immobili merce. Ricapitoliamo un attimo com'era la situazione fino a poco fa.
Certo. Dal 2022 c'è un'esenzione totale dall'IMU per i fabbricati merce.
Cioè?
Quelli che un'impresa di costruzioni costruisce apposta per venderli e che ovviamente non affitta nel frattempo.
Ok.
In più c'era una prassi amministrativa, diciamo, consolidata, basata su una vecchia risoluzione ministeriale del 2013.
Che diceva?
Che questa esenzione si poteva applicare anche agli immobili che un'impresa comprava, magari vecchi o da sistemare, e poi ristrutturava pesantemente o restaurava, sempre per rivenderli. Ah, quindi anche per le ristrutturazioni, non solo per le nuove costruzioni. Ma questa interpretazione è cambiata, mi pare di capire.
Eh sì, qui c'è stata una svolta giudiziale recente. Un'ordinanza della Cassazione, la numero 13092 del 2025.
E cosa dice la Cassazione?
Dice che l'esenzione IMU non spetta per i fabbricati che un'impresa compra e poi ristruttura per venderli.
Ah, caspita. E perché? Qual è la logica?
La Corte ha letto la norma in modo molto letterale. Dice, quando l'impresa ha comprato l'immobile, quello non era un fabbricato costruito da lei, con l'obiettivo fin dall'inizio di venderlo. Lo ha comprato già esistente.
Capisco. E questo che impatto ha sulle imprese?
Beh, un impatto notevole. Crea molta incertezza per chi fa ristrutturazioni, andando contro una prassi che sembrava accettata. Potrebbe significare costi fiscali più alti per queste operazioni.
Certo. E poi fa sorgere un dubbio. Ma non si crea una disparità di trattamento rispetto a chi costruisce da zero? Potrebbe quasi disincentivare il recupero del patrimonio esistente, no?
Giusto. Quindi, tirando le somme di questo nostro approfondimento, emerge un quadro fiscale che richiede davvero un'attenzione massima. Dalla corsa al bonus 4.0 a quella distinzione sottile, ma pericolosa, tra crediti non spettanti e inesistenti.
Esatto. Fino a quest'ultima sorpresa sull'IMU per le ristrutturazioni. I dettagli, i tempi, le interpretazioni che cambiano. Tutto conta.
E questo scenario, sai, porta a una riflessione forse un po' più ampia, al di là del semplice rispettare le regole, che è ovvio.
Sì.
Di fronte a tutta questa complessità, questi cambi di rotta interpretativi, come possono le imprese davvero gestire il rischio fiscale in modo proattivo? Non basterà più solo la compliance, forse. Forse è il momento di pensare a controlli interni più robusti o magari a sviluppare analisi di scenario per provare ad anticipare gli impatti invece di subirli.
Un ottimo spunto su cui riflettere per le strategie future. Grazie mille per questa analisi.
Grazie a voi.
E grazie per averci seguito. Alla prossima.